Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Cinema, istruzioni per l'uso. Critica cinematografica a cura di Mario Sesti. L'autunno è molto soffocante in campagna. È una delle frasi tormentoni che si trovano in Il grande capo di Lars von Trier, un regista danese molto ben conosciuto a tutti coloro che amano il cinema, soprattutto di qualità, e che sta ottenendo uno straordinario successo nei nostri cinema nelle ultime settimane. Pensate, più di 80.000 persone l'hanno già visto. Qual è la ragione di questo successo? Per chi è particolarmente cinefilo è sicuramente un segno di novità il fatto che questo film del regista di Dogville, del regista di The Kingdom, del regista di Dancing in the Dark, è una commedia. E non si tratta esattamente di un regista specializzato in commedia, ma al di là di questo si tratta di un film straordinariamente inventivo. Lars von Trier è un regista che ha uno stile molto personale, ma è anche uno straordinario manager in comunicazione e promozione di se stesso. È quello che ha inventato addirittura un movimento che non esiste sulla carta, cioè il movimento del film Dogma, semplicemente prescrivendone alcune regole fondamentali. Per questo film si è inventato l'idea che tutte le inquadrature siano fatte da un programma che random, casualmente decide le inquadrature ed è anche l'illuminazione, la posizione degli attori e la fonte del suono. Questo farà sì che se qualcuno vedrà questo film e questo sarà il suo primo di Lars von Trier, questo sarà ancora più sorprendente di quanto potrebbe essere accaduto con altri film di von Trier stesso. Ma qual è la cosa veramente interessante? È che a fronte di questo sperimentalismo si tratta di un film che racconta con assoluta sicurezza la sua visione delle cose e anche lo humor col quale si prende gioco del nostro mondo. Il punto di partenza è qualcosa che probabilmente sarebbe piaciuto a scrittori come Daniel Pennac, cioè c'è il capo di un ufficio che per tanti anni ha mantenuto clandestina la propria identità per evitare di dover subire le critiche o di essere messo allo scoperto e per anni ha fatto finta, si è travestito nelle fogge di un dipendente come tanti altri. A un certo punto decide di ingaggiare un attore perché questi possa impersonare agli occhi di tutti i suoi dipendenti il grande capo, per l'appunto. E proprio con un capo espiatorio questo soggetto diventa fondamentalmente il punto di scarico di tantissime frustrazioni, di idiosincrasie, di torti accumulati negli anni. Tutto questo produce una situazione sempre più paradossale che von Trier spiega in maniera incredibile sin dall'inizio, dalla prima scena quando questo capo di questo ufficio ingaggia questo attore. Per quale ragione è un film sorprendente? Innanzitutto è un film straordinariamente divertente. Come spesso accade ai film di von Trier, che è uno di quelli che è stato marchiato al fuoco nel 68, racconta spesso di come tutte le comunità, soprattutto quelle più solidali, poi siano in realtà dei programmi umani che nascondono la regia di qualche grande manipolatore che condiziona i comportamenti di tutti per delle proprie finalità. Quindi certamente è un rovesciamento, diciamo così, un po' come accadeva in un altro suo film che era Gli Idioti. Dall'altra mostra una capacità di critica dell'esistente, questa ditta è una ditta che produce dei programmi dei software di alta informatica, che potrebbe essere tranquillamente una ditta di qualsiasi paese, non solo danese. E appunto i meccanismi di dipendenza, di condizionamento, naturalmente di manipolazione, ma anche di tipico rapporto di potere tra carnefice e vittima, si proiettano con una facilità, uno schematismo, una persuasione che chiunque abbia mai frequentato un posto di lavoro riconoscerà immediatamente delle dinamiche che ha già visto nella realtà del mondo in generale. Sorprende peraltro che i due film di maggiore successo in questo momento, che sono anche se in ambiti molto diversi, per il cinema di qualità, appunto Von Trier, e per il cinema in generale, quello di Muccino, abbiano come scena di estrema drammaticità proprio il mondo del lavoro, a dimostrazione di quanto il lavoro sia un settore che gestisce, a volte segrega o sequestra anche la nostra più inconfondibile soggettività, le nostre ambizioni, la nostra affettività, la nostra emotività, e di come solo apparentemente noi crediamo di concedergli una parte superficiale, epidermica di noi stessi, ma in realtà poi finiamo per proiettare la nostra, i legami e i contenuti anche più riposti della nostra identità proprio su questo scenario. L'altra cosa veramente sorprendente è che è un film che apparentemente avremmo potuto realizzare da un punto di vista produttivo qualsiasi persona che sia dotata di una telecamera digitale, luci, set, anche il stile delle inquadrature sono così dimesse che trasmettono senza alcuna resistenza un concetto che è molto difficile da spiegare anche a coloro che si intendono molto di cinema, e cioè la forza del racconto non ha nulla a che vedere con i valori produttivi. Cioè la capacità di emozionare, di convincere, di ingaggiare, di adescare lo spettatore con qualcosa di interessante, che riguarda qualcosa che lui conosce da vicino, quando è così forte può essere trasmessa anche con un linguaggio estremamente banale, dimesso, anche sciatto, non seducente. Viene in mente per esempio una polemica che si è scatenata a metà degli anni 90 e che riguardava soprattutto il cinema italiano, che per anni è stato perseguitato per il fatto di essere stato girato in cosiddetto bicamere e cucina. Questo è ancora più limitato, è girato praticamente in un paio di uffici in una sala di riunione. Ma quando il protagonista, che poi è un esperto della finzione, l'attore, e tra l'altro la cosa bella è che l'unica persona che a un certo punto riesce a dire la verità su questa grottesca macchinazione è proprio la persona che è più esperta di finzione, a un certo punto si trova sul tetto di questa di questo edificio, si gira intorno e cita uno di quei brani di un autore teatrale semi sconosciuto che lui considera un autore semidivino, il che ha spesso un aspetto ridicolo, no? Cioè, questa è la città senza camini, ci fa vedere questa, proprio per qualche istante, questa città sotto un cielo incolore, senza alcun segno di umanità. C'è un momento in cui l'estremità dello humor è anche, si confonde con l'estrema drammaticità di rivelarci immediatamente l'aspetto squallido o comunque il senso così informe e irreparabile che spesso, in cui spesso siamo immersi noi e le nostre società del benessere. Più in generale, per l'appunto, l'autunno è molto soffocante in campagna, ma anche in città, per così dire, nelle città danesi, la vita può essere altrettanto poco interessante, incolore e drammatica. Più in generale, per terminare con un'altra frase del film, in cui un personaggio è un film insomma che dietro l'aspetto della commedia, come del resto accade alle più grandi commedie, ci dice in maniera molto divertente delle cose veramente drammatiche. E appunto, per citare uno dei personaggi, il film forse è maggiormente sintetizzato da questa battuta. La vita è come un film dogma. È difficile, un film della corrente che poi lo stesso Von Trier ha creato, è difficile ascoltare, ma ciò non vuol dire che ciò che ci viene detto non sia importante.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.